Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 18, versetti 12-18. Allora i soldati con il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli, infatti, era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Parola del Signore. Abbiamo letto la cattura di Gesù secondo la sottolineature dell'Evangelista Giovanni, e sembra come un'illustrazione della parola stessa di Gesù al capitolo 10, pare versetti 17-18, sottolineando la volontarietà della passione di Gesù. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Qui l'episodio mostra chiaramente la volontarietà di Gesù, sottolineata anche dalla parola del versetto 11, detto a Pietro: il calice che il Padre mio mi dà, è il Padre che mi dà questo calice da bere, forse che non lo berrò. Ecco, vediamo insieme il seguito.
Ma faccio delle osservazioni proprio minuscole. La prima è che rispetto ai sinottici qua viene indicato che Gesù viene portato prima da Caifa,
da Anna,
che era suocero di Caifa e non era lui il sommo sacerdote, mentre nei sinottici viene indicato che viene condotto davanti al Sinedrio il sommo sacerdote. E, non so, leggendolo mi pareva che convenisse, come dice Giovanni, che fosse portato prima da lui perché Anna conoscesse l'uomo che doveva salvare anche lui, visto che lui aveva profetizzato che conveniva che un uomo solo morisse per tutti i giudei. Mi sembrava che il Signore disponesse che lo vedesse proprio di fronte a lui quest'uomo che lo avrebbe salvato. Non so dire di più, non so spiegare il perché, però mi pare particolare che Giovanni lo abbia proprio sottolineato. E un'altra cosa che è questo mettersi di Pietro tra i servi, dopo che il Signore aveva detto: non siete più servi, non vi chiamo neanche più così, siete amici, siete ormai sono diventati figli nella sua offerta che già nel mistero è stata consumata. E invece qua Pietro si va lui a rimettere tra i servi.
Altra cosa che non è proprio nuova, ma insomma dice il Salmo 1 che non siede in compagnia degli stolti, invece lui siede appunto in compagnia degli stolti. Ancora questo non sono, che è già stato ribadito ieri chiaramente molto bene, E quando non si è, non si è col Signore, non si è nulla. Non sono, e perché Lui solo, insomma, si capisce bene questo discorso.
Ma questo non sono che dice Pietro, che sembra proprio detto in assoluto, è contrapposto in modo fortissimo a quel io sono, che invece dice Gesù quando chiede, provoca. Quelli che vengono ad arrestarlo, li interroga, li provoca a dire esplicitamente chi cercano, e lui risponde per due volte, io sono, con tutta la forza di quella parola che Giovanni esprime anche con quello che segue, cioè che caddero a terra a questa prima parola di Gesù. C'è una forza grandissima tra quel io sono e Pietro che invece dice non sono, perché allontanandosi da Gesù e dal compimento di quello che Gesù sta facendo, perde tutta la sua consistenza. E per contropunto, a me sembra fortissima sempre anche questa affermazione di Caifa che viene ripetuta: conviene che un uomo muoia per il popolo, con la precisazione che poi Giovanni aveva fatto al capitolo 11. È meglio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione, e questo disse profetizzando che Gesù doveva morire per la nazione, e non per la nazione soltanto, ma per raccogliere tutti i figli di Dio dispersi. Quel uno è morto per tutti, che poi Paolo sembra raccoglierlo, ecco, nella sua lettera, che così io l'ho sempre sentito con grandissima forza. L'amore del Cristo ci stringe considerando che uno è morto per tutti, con questa parola assoluta e fortissima che la salvezza viene proprio per tutti e da quell'unico uomo che dona, pone la sua vita per amore, in obbedienza perfetta e in consonanza perfetta all'amore del Padre e al suo disegno di salvezza.
Questo stesso verbo conviene, l'avevamo anche ieri, Marcheselli l'ha sottolineato, l'avevamo trovata al capitolo 16.
Che verbo, scusa?
Sinfer, conviene. Ah. Al capitolo 16, dove appunto parla dello spirito, conviene che io me ne vada, dice. E quindi ha queste due valenze: la morte di Gesù, appunto la salvezza, e anche l'invio dello Spirito. Sembrava lo Spirito che fa ricordare tutta la verità, tutta la rivelazione.
Riprendo dall'inizio di questi versetti per fare una piccola osservazione, cioè quando Gesù dice: il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo, è proprio l'affermazione esplicita ormai, manifesta, della sua volontà di accettare questa passione, di accettare quello che il Padre ha stabilito. E solo allora, ecco, mi pare che questo allora non sia casuale, solo allora i soldati, eccetera, lo prendono, lo legano, lo condussero, eccetera. C'è questa connessione, cioè voglio dire che c'è un filo invisibile che conduce questa successione di cose, perché certamente quelli che l'hanno legato non ne avevano coscienza che Gesù aveva già accettato. E quindi la loro, non prepotenza, come dire, la loro, una certa violenza, insomma, con cui afferrano Gesù, non aveva nessuna intenzione Gesù di sfuggire o di sottrarsi, sembra poco coerente, insomma, cioè loro non si rendono conto, non possono rendersi conto che Gesù ha dato un'accettazione così piena, così profonda. E quindi usano questa certa violenza senza sapere esattamente quel che fanno. Poi lo conducono, eccetera, questo si è già detto. Certo stupisce moltissimo la sicurezza e la mancanza di senso di responsabilità con cui Pietro dice con questa indifferenza, non lo sono, ha una sicurezza così, sapendo tutti i precedenti, che un po' che stupisce, insomma. Sembra non si renda conto, insomma, che dice una cosa falsa, che commette un tradimento nei confronti di Gesù. Il modo così quasi indifferente da un certo punto di vista, cioè senza consapevolezza, e nello stesso tempo così duro, così sicuro, insomma, si sente così sicuro nel dire non lo sono. E poi questo suo atteggiamento si conferma nel fatto che non ha rimorso, no, in quel momento almeno, dopo lo avrà, ma lì in quel momento di ripensamento su quello che ha detto, e si mette tranquillamente vicino al fuoco a scaldarsi, e sembra che non abbia proprio nessuna presa di coscienza, insomma, di aver detto una cosa gravissima, di aver rinnegato il suo maestro a cui aveva promesso tanto e a cui era legato tanto, insomma. Atteggiamento anche mi stupisce, che si mette lì tranquillamente con i servi a scaldarsi.
Io pensavo che qui comincia, mentre nel passo precedente avevamo visto questa onniscienza, lui sapendo tutto, e questa sua potenza, ecco, questo suo dominio su tutte le cose, qui comincia invece la consegna di Gesù, ecco, che via via qui lo legano, lo conducono, lo afferrano, poi viene tradito, poi viene deriso, poi viene processato, insomma fino alla morte e anche oltre, fino alla sepoltura, qui c'è la perdita di tutti i caratteri divini, ecco, di questo uomo. Però questo fatto, è vero, si dice che nel Vangelo di Giovanni non è descritta tutta la drammaticità della passione come nei sinottici, però questo passo di oggi è preceduto da una piccola frase che indica invece che Gesù queste cose che patisce e che volontariamente patisce sono veramente un patimento, ecco. Perché lui dice, non dovrò bere il calice che il Padre mio mi ha dato, non dovrò forse berlo. Quindi tutto questo che gli accade è veramente un calice amaro che lui sta bevendo, ecco, e che da ora in poi progressivamente lo beve sempre di più.
Ma anche io ero un po' in questa linea. Cioè mi colpiva come appunto mentre nel brano precedente Gesù, ecco, mostra tutta la sua signoria, perché lui esce, lui sa che Giuda lo tradirà, lui è lui appunto che dice chi cercate, è lui il grande protagonista, diciamo così, ecco, di questo. Qui praticamente Gesù scompare e io ho sentito tutta la sua solitudine fra queste due schiere, da un lato questo manipolo, questo di soldati che vanno ad arrestarlo, per cui appunto lo catturano, lo legano, lo conducono senza che Gesù dica una parola, ecco, e dall'altro i suoi stessi discepoli che in un qualche modo vengono meno, che fra l'altro comincia questa dialettica fra Pietro e l'altro discepolo, che a me piace pensare sia Giovanni, che così mi sembrava proprio bellissimo questo Pietro che nella sua impulsività, nella sua sicurezza aveva sfoderato la spada e tagliato l'orecchio destro di Malco, ecco, qui, ecco, davanti alla cattura, davanti al pericolo, comincia a essere veramente, cioè, credo che non sia ingenerosità, è paura, ecco, e quindi arriva appunto a in un qualche modo a negare se stesso, ecco, e a andare dalla parte si mette nella schiera dei servi, ecco, si scalda questo fuoco, ecco, e, però mi pareva anche bello appunto questa dialettica tra i due discepoli, se è vero che questo discepolo è Giovanni, si ripete la stessa cosa che si ripeterà non solo al capitolo 21 come abbiamo sentito ieri, ma anche nella scena del sepolcro, quando corrono tutti e due insieme, ma Giovanni si ferma e aspetta che Pietro entri per primo. Anche qui è Giovanni che tira Pietro dentro, forse non ha interrogato Giovanni perché, o l'altro discepolo, perché lui era già conosciuto, ecco, ma ecco, è lui che in un qualche modo mette Pietro in questa situazione e Pietro comincia nella sua defezione, che poi arriverà appunto a rinnegarlo non solo una volta o due volte, ecco, fino al canto del gallo, ecco. E Gesù assiste a tutto questo, ecco, solo, silenzioso. Ecco, questo mi ha fatto una grande impressione.
L'ho fatto velocissimo, non ero intervenuta perché avevo un problema che fin da ieri, quando parlava Don Maurizio, mi aveva preso, ed era proprio riguardo a questa, non ricordo come l'ha definita Mariangela, questo atteggiamento di Pietro e di Giovanni, insomma. Perché Don Maurizio ha tutto battuto sul fatto che Pietro lo vuole seguire, quindi lo segue, eccetera, quindi presenta il seguire Gesù di Pietro in quel momento come una cosa negativa, ma questo secondo me doveva valere anche per Giovanni, perché anche tutti mi lasceranno solo, ma io non sono solo e non lo lasciano solo, c'è chi lo segue in un modo o nell'altro, non so, sarà diverso il modo, però anche Giovanni non doveva andare, Giovanni ci va per raccomandazione. Quindi a me è parsa molto strana questa cosa, cioè, perché era noto che al sommo sacerdote poi fa entrare Pietro, d'accordo che c'è lo stesso gioco, ma qui mi sembra un po' negativo, mentre al sepolcro mi sembrava, non so se riesco a esprimere.
Negativo?
Il seguire, quando Gesù aveva detto non mi potete seguire, mi sembra negativo sia per Pietro, come dimostrato, ma anche un po' per Giovanni, insomma, perché vabbè che sarà stato diverso forse, però il moto che li spingeva era seguire Gesù, a Pietro era stato detto chiaramente che non poteva andarci in quel momento e lui ci va lo stesso, ma tutta questa diatriba contro Pietro mi sembrava un po' ingenerosa, se non si faceva anche nel confronto, non so come dire, di Giovanni, perché entrambi lo seguono quando lui aveva detto che non potevano, voi non potete venire, quindi dopo poi si rovescia invece in tutto il rapporto nel lago.
Anche Pietro, beh sì, perché tu tieni conto anche dei sinottici, che Pietro si è presentato anche come uno che ha una presunzione, mi pare che ci sia, ma che la parola di Gesù "non potete seguirmi ora" voglia dire che non possono andargli dietro a vedere quello che succede, non mi pare. Cioè, quando Gesù dice "non siete in grado di seguirmi", significa che non possono ora fare quello che fa Gesù, lo può fare solo Lui. Loro non capiscono, ovviamente. Cioè, la presunzione di Pietro credo che ci sia. Dall'altra parte non credo che Pietro sia peggio degli altri, perché gli altri scappano via, quei sinottici almeno, lo dice chiaramente. In Giovanni è un po' diverso, che Giovanni presenta il fatto che i discepoli si dileguano come un segno della protezione di Gesù. È Gesù che impedisce l'arresto e lo presenta però come un segno più profondo, cioè "non ho perduto nessuno" non significa solo che ha impedito che venissero arrestati e che quindi eventualmente venissero meno nella fede, ci può essere, ma quando Gesù dice "non ho perduto nessuno" indica che con la sua morte non perde nessuno, probabilmente. Poi non sono passi così chiari in tutti i loro aspetti, insomma, ci sono tutti questi elementi. Io qui in Giovanni, perché Giovanni ci dà delle notizie storiche che noi non abbiamo dai sinottici e lo conferma tante volte nel Vangelo, anche qui c'è stata un'udienza da Anna. Giovanni sa che poi c'è stata l'udienza da Caifa, lo dice alla fine, ma non lo descrive. Dice che fu portato da Caifa, poi non dice nulla su quello. Quindi non c'è la descrizione della riunione del Sinedrio, o almeno di un numero sufficiente di membri del Sinedrio per poter formulare una sentenza, come si deve presupporre. Sinottici parlano che fu al mattino presto, qui quindi sarebbero di per sé componibili probabilmente. Io questo non è che sia molto chiaro tutto questo, ma qui sembra che siamo di notte. Ecco, nell'arresto, quindi ci può essere una prima udienza, un passaggio da Anna. Anna era molto importante, lo sappiamo anche da altre fonti, quindi queste sono notizie molto utili. Giuseppe Flavio, Anna, poi probabilmente manteneva una grande autorità, perché dobbiamo ricordare che di per sé il sommo sacerdote era vita. Poi da Erode in poi le cose non andarono così, perché sia Erode, che conquistò il potere con l'aiuto dei Romani, una grande strage, e che non era ritenuto, era considerato in modo molto ostile dalla elite giudaica, e sia poi dopo direttamente col governatore, quando i Romani presero direttamente, senza intermediario, la Giudea, e quindi Pilato qui a questo punto, che rappresentava l'autorità, deponevano ogni anno, cambiavano molto spesso il sommo sacerdote, perché era un modo per controllare l'elite, diciamo, religiosa e politica insieme, di cui pure non si fidavano, che collaborava ma di cui non si fidavano, è ben chiaro. E quindi poteva essere ritenuto ancora giustamente un'autorità, perché di per sé sarebbe a vita. Comunque Anna ha avuto i suoi 5 figli, sono diventati tutti sommi sacerdoti successivamente. Caifa non è un figlio, tra l'altro uno dei figli di Anna è un certo Teofilo, che è possibile che sia destinatario delle opere di Luca, Teofilo sommo sacerdote. Ma qui c'è un genero, Caifa è genero, anche, quindi si vede, insomma. E l'altra cosa interessante qui, non capisco che non sono cose molto spirituali, le avete già dette voi, l'altra cosa molto interessante è questa concentrazione su Pietro, che poi va avanti, ma anche sull'altro discepolo che qui è innominato. Come sappiamo, ci sono diversi problemi. Se uno ritiene, che, come suggerisce forse il capitolo 21, che il discepolo amato sia il figlio di Zebedeo, ci può essere una difficoltà in più a identificare il figlio di Zebedeo con questo altro discepolo che è un discepolo di Gerusalemme. Insomma, sappiamo che qui è un discepolo che non è identificato direttamente come il discepolo che Gesù amava, non lo dice, parla di un altro discepolo che però è qualificato come forse, perché noto, è possibile che voglia dire, vedo che i commenti, membro, non è detto però, non è detto, ma può essere un membro di famiglia sacerdotale, cioè che appartiene a quell'ambiente, e addirittura sanno che è un discepolo, che confermerebbe il fatto che Gesù aveva molti discepoli anche fra i capi, anche fra gli oppositori, per così dire, fra gli ambienti della elite sacerdotale. Questo qui è chiaramente di famiglia, probabilmente di famiglia sommo sacerdotale, ed è per questo che fa entrare Pietro. Perché, e quindi anche la domanda fatta a Pietro è interessante della portinaia, perché l'accento è anche tu. Se dici anche tu, probabilmente vuol dire come lui. Se quel tale che è di famiglia, che è noto, si preoccupa di Pietro per farlo entrare, quell'altra deduce che come il discepolo innominato lo è, forse anche tu lo sei. E che Pietro, però io personalmente non vedo una, cioè non mi stupisco che Pietro abbia detto di no. Io avrei fatto così, probabilmente, cioè qui per capire perché Pietro ha detto di no bisogna contestualizzare bene la situazione. Pietro, cioè se Gesù ha detto lasciateli andare loro, vuol dire che c'era una ovvia, è stato ovvio che i collaboratori più vicini a questo sedicente Messia venissero presi, perché, cioè, quindi Pietro probabilmente non è nella situazione di poter dire anch'io lo sono. Questo non per difendere Pietro, ma per dire che probabilmente c'è una ragione per cui lui ha detto, e forse l'ha detto senza in quel momento pensare che tradiva il maestro, solo per difendere, cioè, la sua posizione. È dopo che si rende conto che, ed è la cosa più importante che si vedrà, non solo che ha tradito, ovviamente, perché questo sarebbe, ma che si compia la parola di Gesù, che è la cosa più importante, cioè che quello che Gesù gli aveva detto si è realizzato.